Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
5. Quanto conosci la fantascienza? Quanto resta da scoprire tra galassie inesplorate, universi distopici e macchine straordinarie? Se sei pronto ad addentrarti in questo mondo, allora sei nel posto giusto. Io sono Furio Marino e questo è Sogni Elettrici Podcast, il tuo portale sul mondo della fantascienza. Una schiera di operai sta lavorando in una fabbrica opprimente, tra leve, ingranaggi e fumo. I loro movimenti si alternano in modo coordinato ed efficiente. La situazione sembra perfettamente sotto controllo. Di lì a poco, però, questa tranquillità viene interrotta bruscamente. Il rumore di leve e ingranaggi si fa più insistente e compare il primo operaio stanco, sfinito dal lavoro. Il ritmo inizia a diventare insostenibile. L'insopportabile suono metallico dei macchinari riecheggia con potenza nell'edificio, mentre il fumo ricopre improvvisamente i poveri operai. Questo è solo uno dei tanti elementi di critica alla società che Fritz Lang inserisce in Metropolis, suo capolavoro del 1927. Si tratta di un precursore del genere sci-fi ed è stato uno dei primi lungometraggi ad esplorare il rapporto tra tecnologia e potere, tema ancora oggi ricorrente nella fantascienza. Metropolis si basa infatti sulla storica contrapposizione tra il tiranno assetato di potere e i poveri operai, ridotti in miseria e sfruttati dalle macchine. Lang, in questo film, ha introdotto un'altra figura tipica del genere, il Mad Doctor, un folle scienziato con scopi malvagi che in questo caso dà vita ad un androide dalle fattezze femminili, il quale porterà gli operai alla rivolta. Ispirato all'atmosfera da incubo che dominava la Germania dell'epoca, Lang ha voluto denunciare i contrasti di classe di una società dominata da sfruttamento e meccanizzazione. In Metropolis, la tecnologia non è neutra, ma rappresenta uno strumento prezioso che la classe dirigente utilizza per controllare la popolazione in una città futuristica in cui potere tecnologico ed economico sono molto legati. Lang ha quindi inserito un elemento di critica sociale, dimostrando come un sistema tecnologico avanzato possa diventare ben presto oppressivo e portare alla disumanizzazione. Questa tematica, tuttavia, non compare solo nel cinema, ma attraversa diversi media. Ad esempio, in musica, con brand come i Muse, che hanno ambientato i loro brani in universi distopici dalle sonorità rock. Nei fumetti, tra i quali ricordiamo la graphic novel V per Vendetta, in cui il protagonista, V, è un misterioso eroe anarchico. Si arriva infine alla letteratura, il cui esempio più emblematico è probabilmente 1984 di George Orwell. Si tratta infatti di un pilastro della fantascienza, ambientato in un mondo devastato da una guerra atomica e sotto il controllo del Grande Fratello, dittatore che appare solamente tramite schermi e manifesti di propaganda. Il capolavoro di Orwell appartiene a quella serie di romanzi nati in un'Europa sconvolta dalla guerra e dominata dal pessimismo, riflettendo una grande preoccupazione sulle dinamiche di potere che controllavano la società. La distopia di cui scrive l'autore è ancora estremamente attuale. Compaiono infatti dinamiche come la diffusione di fake news e la manipolazione delle informazioni, per noi ormai quotidiane. Non bisogna pensare, tuttavia, che questo tema sia presente solo in Occidente. Infatti, era diffuso già nell'ex Unione Sovietica e ora facilmente esplorato anche in molte cinematografie africane. Esistono inoltre famosi esempi provenienti da tutto il Far East. Per citarne alcuni, Akira, Ghost in the Shell, Il problema dei tre corpi e Godzilla. Per quanto Godzilla possa sembrare molto distante da Metropolis e 1984, tutti e tre affrontano lo storico rapporto tra tecnologia e potere. La minacciosa creatura del mare, protagonista del franchise più longevo della storia, compare per la prima volta nel 1954, quando, sopravvissuta all'estinzione, viene risvegliata da esperimenti atomici che aumentano il suo potere. Nei film giapponesi, la tecnologia non è solo la causa della creazione di Godzilla, ma anche ciò che alimenta la sua forza, capace di portare paura e distruzione. In Giappone, anche se dall'altra parte del mondo, rispetto agli esempi già citati, la fantascienza simboleggia ancora una volta gli spaventosi effetti collaterali a cui può condurre un progresso tecnologico incontrollato. Nel corso degli anni, all'interno del franchise, questa tematica è stata declinata in modi diversi. In merito, ascoltiamo il parere di Omar Serafini, creatore di Fantascientificast ed esperto del genere cinematografico Kaiju Eiga, ovvero film di mostri giganti, a cui appartiene anche Godzilla. Ciao Omar, la prima cosa che volevo chiederti è di cosa ti occupi?
Attualmente ricopro due incarichi, uno è come responsabile dell'area pianificazione e controllo di gestione del gruppo MFE, cioè praticamente quella che una volta si chiamava Mediaset, e dall'altro invece sono amministratore delegato di Latitudine Zero Medium Fabric, che è una podcast farm copartecipata a Mediaset e ProSiebenSat.1, che è un gruppo radiotelevisivo tedesco, mentre invece il lato ludico, diciamo, da 12 anni ormai abbondanti abbiamo iniziato, io un gruppo di eroi letteralmente, abbiamo iniziato questa bellissima avventura che è Fantascientificast. Attualmente siamo il più ascoltato, come dico, podcast di fantascienza in Italia, anche perché formalmente siamo l'unico, per cui praticamente agendo in monopolio siamo l'unico. 12 anni è una bellissima cavalcata, ci apprestiamo ad arrivare alla 1000ª puntata. La nostra idea sostanzialmente è quella di trattare la fantascienza a tutto campo, per cui analizzando le varie tematiche, per cui letteratura, cinema, televisione, fumetti, eccetera, ma anche certe volte addentrandoci più nel dettaglio, puntate magari dedicate agli operatori del settore, per cui traduttori, adattatori, attori.
Perfetto. Ti volevo chiedere, come ti sei appassionato al genere fantascientifico e in particolare quello giapponese?
Quando avevo circa 6 anni, i miei genitori mi avevano portato a vedere quello che era... Allora, il titolo originale italiano era Wotang nel fantastico impero dei mostri, che era praticamente il quarto capitolo della saga cosiddetta Showa di Godzilla. E da lì praticamente per me è stata una folgorazione, da lì un innamoramento per tutto ciò che è giapponese e possibilmente più alto di 60 metri. Poi ovviamente dopo, con il passare del tempo, ho cominciato a scoprire un pochino più la fantascienza, quella più canonica, chiamiamola così, per cui vari Asimov, eccetera. Però soprattutto quella che a me mi appassiona più è quella visiva, per cui praticamente la fiction.
Com'è cambiato negli anni il franchise di Godzilla e che significato ha a livello fantascientifico oggi rispetto a quando è nato?
Godzilla, prima di tutto, un breve preambolo storico, nasce originariamente con un fatto storico molto drammatico, che è stato l'incidente del peschereccio Daiko Fukuryumaru. Questo incidente, che allora aveva avuto anche una sorta di rilevanza storica, perché aveva, in Giappone aveva causato anche dei sentimenti anti-americani, tenete conto che parlando del 54 le due esplosioni nucleari erano recenti, tanto che la stampa giapponese aveva definito questo incidente come il terzo bombardamento atomico a spese dell'umanità, ha dato il là alla creazione di Godzilla, perché secondo il buon signor Tanaka solamente i giapponesi riuscivano a trasmettere quello che era il dramma della, diciamo, del pericolo nucleare. Da qui è nato Godzilla. Tutta, diciamo, la filmografia dell'epoca Showa, a parte i primi film che erano molto più drammatici, poi hanno preso una devianza come se fossero stati dei film per bambini, erano molto permeati da un discorso antinucleare e da un certo lato anche di metafora storica. La seconda era che la cosiddetta Isei è invece molto più attuale, parla sempre di sentimento anti-americano. Godzilla subisce, se volete, anche una trasformazione come personaggio, perché mentre prima partiva come furia della natura incontrollata, la natura che si ribella nei confronti dell'uomo, poi pian pianino diventa una sorta di protettore dell'umanità, contro alieni, contro altre figure, se volete anche mitologiche. Nella Heisei ritorna il Godzilla cattivo, per cui la furia della natura. L'Heisei poi ha dentro anche molti elementi attuali della fantascienza, per cui parliamo di biotecnologie fuori controllo, viaggi nel tempo. Si passa poi nella successiva, che è la cosiddetta Millennium, dove Godzilla viene tratteggiato un po' come più figura mitologica, e si arriva al recentissimo Godzilla Minus One, che secondo me è un capolavoro. Tra l'altro è l'unico film di Godzilla che ha vinto un premio Oscar, perché ha vinto il premio Oscar per gli effetti speciali, e lì è sostanzialmente un remake del primissimo Godzilla del 54, però con una revisione storica molto più approfondita della storia giapponese.
E certo, non bisogna pensare che la fantascienza abbia generato solo distopie e incubi totalitari. Al contrario, ha saputo anche immaginare mondi dove la tecnologia ha spinto a un progresso delle dinamiche di potere, come per esempio in Star Trek, dove l'invenzione dei motori a curvatura e l'incontro con i vulcaniani spinge l'umanità a seppellire definitivamente l'ascia di guerra e cominciare ad esplorare nuovi mondi. Ma diamo spazio adesso al nostro prossimo ospite di puntata, che ci parlerà del rapporto tra tecnologia e potere in tutte le sue sfaccettature. Il professor Stefano Locati, direttore artistico di Sogni Elettrici, festival della fantascienza e dell'immaginario fantastico, da cui questo podcast prende il suo nome. Professor Locati, benvenuto, e innanzitutto, per cominciare, che cos'è Sogni Elettrici?
Intanto buongiorno, ciao a tutti. Sogni Elettrici è un festival appunto di fantastico e di fantascienza che è nato 4 anni fa qui all'interno dell'Università Yulm. L'idea del festival nasce dal fatto che mi sembrava che spesso si associasse all'idea di fantastico e di fantascienza solo un riferimento all'escapismo, alla fuga dalla realtà, un qualcosa che non ha collegamenti con la realtà. E mi sembra che a volte questo possa essere anche utile nel momento in cui la realtà, come in questi decenni, insomma, è anche abbastanza triste, piena di eventi non esattamente edificanti, guerre, eccetera, eccetera. Provare a guardare la realtà fuori dagli schemi e raccontarla tramite la lente deformante del fantastico e della fantascienza possa essere un modo anche per inventarsi magari un futuro diverso. E quindi l'idea di base è stata costruire un festival di cinema fantastico e di fantascienza che però dialogasse anche con gli altri media, letteratura, i fumetti, i videogiochi, la visione, la serialità, eccetera, eccetera. Visto che il festival è all'interno dell'università, l'idea era appunto cercare di partire appunto dagli studenti, ma poi mettere in contatto due pubblici che in genere si snobbano e si guardano con un po' di timore riverenziale l'uno con l'altro, che è quello dei fan, degli appassionati, da un lato, e dall'altro quello degli accademici, invece, che si occupano di questi temi. E quindi far dialogare un po' questi tre pubblici, giovani, appassionati e accademici, era un po' l'idea di base del festival, che lo differenzia un po' dagli altri festival di cinema fantastico che esistono in giro per il mondo.
È vero. E perché quest'anno la scelta è ricaduta sul tema del rapporto tra tecnologia e potere?
Quest'anno abbiamo scelto di indagare il rapporto tra tecnologia e potere perché alcuni elementi della realtà circostante, insomma, non ultime ad esempio le elezioni negli Stati Uniti, la salita al potere, il secondo mandato di Trump, supportato quando ancora non avevano litigato dal magnate del tecnologico di Elon Musk. A partire da questi spunti avevano deciso di provare a guardare come tutti i racconti speculativi avevano immaginato il rapporto tra tecnologia e potere. Quindi naturalmente il nostro discorso non è un discorso sul presente e sulla realtà circostante, ma a partire da quello ci siamo posti come obiettivo, insomma, raccogliere le idee su come fantascienza, il fantastico e tutti i generi affini hanno ragionato su questi temi e l'hanno quindi trasformato, e quindi vedere come è stata rappresentata la tecnologia in rapporto, in relazione con gli strumenti di potere e di controllo che ci sono. La maggior parte delle narrazioni guardano al lato negativo dell'influenza della tecnologia in rapporto con il potere, quindi sono quasi sempre metodologie di controllo rappresentate in queste storie, in questi racconti.
Grazie. E dato che abbiamo parlato di Metropolis e di Godzilla, in cui la tecnologia nella fantascienza ha accezione negativa, ci sono degli esempi in cui, per esempio, la tecnologia ha un significato positivo per il genere fantascientifico?
Dal punto di vista positivo, cioè di una rappresentazione positiva della tecnologia, ce ne sono, soprattutto più in letteratura che al cinema. Forse, come dire, il cinema ha sempre bisogno di un nemico o di una posizione più immediata per far funzionare poi il racconto. Però, ad esempio, rimanendo nell'ambito seriale, sicuramente una serie come Star Trek ha una visione positiva della tecnologia, nel senso che anzi tutta la società futura immaginata da Gene Roddenberry negli anni 60 era proprio basata sull'avanzamento della tecnologia, che avrebbe, secondo la sua idea, reso uguali non solo tutti gli uomini ma tutti gli esseri senzienti dell'universo, e quindi proprio tramite la tecnologia si immagina una possibilità di convivenza, che poi è l'idea dell'illuminismo, no? Il progresso inteso anche come progresso tecnologico, come momento di avvicinamento e avvicendamento da invece il sopruso della natura, tecnologia come momento di distacco dalla dipendenza dell'uomo dalla natura matrigna e crudele.
Grazie. E Metropolis di Fritz Lang, che è uscito letteralmente un secolo fa, presenta delle tematiche che però sono riconducibili anche ai giorni nostri, comunque attuali?
Credo che Metropolis, come tutti i film che poi si instaurano nell'immaginario collettivo, abbia sempre da dire, perché li si può sempre interpretare in relazione anche al presente. Si incistano nell'immaginario collettivo proprio perché toccano degli elementi che poi ritornano ciclicamente. Quindi, ad esempio, tutta la parte che Metropolis guarda al luddismo come al momento appunto di ribellione della popolazione nei confronti della tecnologia e del dominio tecnologico, che ha a che fare poi con appunto taylorismo, meccanizzazione del lavoro anche, no? Ritorni al giorno d'oggi nei discorsi altrettanto luddisti contro ad esempio l'intelligenza artificiale. Quindi, come dire, l'oggetto contro cui si combatte, tra virgolette, o contro cui si protesta, cambia, però le modalità sono le stesse. Lo stesso è nel rapporto tra l'essere umano e il robot, qualcosa di creato dal l'uomo, cui poi si ha paura che prenda il nostro posto in qualche modo. E allo stesso modo oggi, quando ci sono i discorsi sulle possibilità che un robot dotato di intelligenza artificiale possa diventare più performante e quindi in qualche modo pericoloso per l'essere umano, quindi sì, credo che ci siano tanti modi di rileggere Metropolis, nonostante sia appunto storia di quasi un secolo fa, adatta anche al nostro presente.
Sì. Un ragazzo, una persona, volesse iniziare a leggere o comunque ad approfondire il genere sulla fantascienza, da dove dovrebbe iniziare? Quali film dovrebbe vedere? Quali romanzi dovrebbe leggere? Ci dica un po'.
Mi sentirei di consigliare sicuramente, visto che è leggermente meno conosciuto rispetto a 1984, sicuramente il romanzo di Huxley che dicevo prima, Brave New World, sempre per rimanere sul tema appunto del controllo della tecnologia. Dal punto di vista invece cinematografico, forse mi sentirei di consigliare un po' di prodotti di film del cosiddetto periodo cyberpunk, a partire da Blade Runner di Ridley Scott, ma anche tutte le declinazioni, ad esempio quella giapponese di Shinya Tsukamoto con i suoi film, sono in una rielaborazione giapponese di temi del cyberpunk occidentale.
Grazie mille, professor Locati, per la sua presenza e ci vediamo a Sogni Elettrici, allora.
Sogni Elettrici Podcast è stato ideato e scritto da Silvia Ferrari e Furio Marino, in collaborazione con il professor Stefano Locati e Sara Sagrati. La redazione è a cura di Benedetta Panteguzzi e Chiara Galvani. Regia e montaggio di Silvia Ferrari. Musiche originali di Margherita De Gregorio. Hanno partecipato Omar Serafini e Stefano Locati. Il podcast è stato registrato presso gli studi di Radio Yulm ed è disponibile per l'ascolto su Radio Yulm e Fantascientificast.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Big news! Wayfair's Black Friday sale is here, early! Right now at Wayfair, get up to 70% off everything you need for the season ahead. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, holiday decor, and way more. Now is the time to score big, from seasonal finds to favorites you'll use all year long. Plus, with Wayfair, enjoy fast and easy shipping, with delivery in time for the holidays. Save up to 70% off early Black Friday deals.
Shop now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.